Ringrazio Don Filippo e Umberto di poter stare qui con voi. Filippo sa quanto stima degli insegnanti di religione, quanto amo la scuola e quanto sento che il cammino della catechesi e della scuola sono legati a filo doppio, così come delle famiglie, nel senso che ogni passo che fa uno aiuta il resto nella crisi educativa e nello slancio educativo, e ogni passo indietro di qualcuno rovina gli altri. E mi è stato chiesto di parlare, discutendo anche con Filo, dei presupposti teologici della produzione artistica e arrivare poi a tre esempi eloquenti: Raffaello, Michelangelo e Caravaggio. Voglio partire a monte aiutandovi a capire alcune questioni che noi abbiamo prima di usare un'opera d'arte, o se volete mentre usiamo un'opera d'arte nella scuola, nell'annunzio, nella cultura, nella catechesi. La questione a me sembra questa, un aspetto che io ritengo molto importante. L'arte è una cosa diversa dalla storia della Chiesa, per cui io posso amare Caravaggio e odiare la Controriforma, o per capire Caravaggio e per presentarlo a scuola io devo cominciare a parlare bene della Controriforma. Qual è il gioco, cioè qual è la questione che c'è dietro? L'arte è una cosa che esiste solo per le anime illuminate, particolari, che hanno una nobile intuizione, o sono veramente specchio di un'epoca? E quindi, allora, capite che è una cosa molto importante, cioè quando io parlo di un artista, parlo dell'arte paleocristiana, parlo di Michelangelo, parlo di Caravaggio, io cosa sto facendo? Cioè sto... In che maniera sto gettando una luce sulla Chiesa del tempo e sulla Chiesa in generale? Sapete che c'è un gioco, io mi diverto molto, io amo molto la storia, la scuola, anche le polemiche in senso buono, no? Alcune persone tendono a opporre, per esaltare, una figura contro il suo tempo. Per esempio, San Francesco è un gigante, il Medioevo non vale niente. Ma San Francesco è un uomo medievale, cioè in tutto quello che pensava il Medioevo San Francesco lo condivide. Posso io parlare di San Francesco e dire, o io sono, per essere fedele alla storia e fedele anche alla Chiesa, dire che il Medioevo è straordinario perché ha prodotto Francesco, il che non vuol dire non vedere anche le magagne, ma parlare di queste figure vuol dire parlare del tempo, della Chiesa, della loro storia, ed è fondamentale. Faccio subito un esempio di Caravaggio, pensate a Caravaggio, poi arriveremo alla fine a lui, pensate che Caravaggio è un lombardo che viene a dipingere a Roma, scappa perché ha ucciso una persona, fa di tutto per tornare a Roma, è la Roma in cui c'è il rogo di Giordano Bruno, sono nel 1600, per Caravaggio la Roma di quel tempo è bellissima, cioè lui vuole vivere a Roma. Caravaggio è così legato, lo vedremo, Caravaggio conosce benissimo i papi, fa un ritratto di un papa ed è amico di quasi tutti i cardinali di Roma. È chiaro che è un'anima libera, ma perché la Chiesa di quel tempo è molto più libera di come la si descrive in un manuale tetro che descrive la Controriforma come un periodo che non ha niente da insegnare al mondo. Caravaggio è un tipico pittore controriformista, è originalissimo, cioè è veramente lui, ma perché la Controriforma non è il cliché che noi siamo abituati a attribuire secondo una moda un po' stantia, secondo gli studi storici che sono oramai un po' datati, no? Allora capite che parlare dell'arte vuol dire parlare anche della storia. Quello che vorrei farvi riflettere, se io parlo dell'arte scorporandola dalla storia, posso addirittura fare un danno alla storia e per chi è credente alla fede e per chi è ricerca, perché io dico l'arte è interessante ma non è interessante, l'arte è un'altra cosa, la Chiesa è una cosa, quell'arte non c'entra niente, è come una cosa che non si sa perché viene fuori, è come un fiore nel deserto. Io amo molto questo testo, io amo dare dei testi, chi vuole leggere, vuole approfondire, eccetera, e ho messo un testo che mi è molto caro, dell'allora Cardinal Ratzinger, che poco prima di scoprire che poi sarebbe stato eletto nella Sistina Papa, scrive queste parole. C'è un odio di sé dell'Occidente che è strano e che si può considerare solo come qualcosa di patologico, parla di odio, cioè di una storia, di un Occidente che odia se stesso. L'Occidente tenta sì in maniera lodevole ad aprirsi pieno di comprensione a valori esterni. È bello, cioè il Papa, non era Papa ancora, dice è bello che l'Occidente è lodevole, ami le altre culture, ami ogni realtà, cerchi il bene in ogni realtà che gli si presenta. Ma il paradosso è che non ama più se stesso. Della sua propria storia vede ormai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo. mentre non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro. Allora la proposta di lettura che io vi faccio, sapendo che siete professori, per farvi riflettere, l'arte deve essere una chiave per ripensare alla nostra storia e apprezzarla. Perché noi siamo e facciamo bene insegnare ai nostri studenti che anche culture diversissime e anche che hanno dei lati orrendi della vita, perché voi sapete che le altre culture hanno delle cose terribili, perché c'è il peccato in tutto il mondo, e hanno delle cose bellissime. Noi abituiamo ad avere una grande pazienza, un grande rispetto, un grande amore per la conoscenza, ma noi dobbiamo educare anche a conoscere la nostra storia e a vederne i limiti, ma a conoscere la grandezza. Allora, se questo è il toccare le opere d'arte, andare nel passato, riprendere Caravaggio, Michelangelo, Raffaello, ma riprendere l'arte paleocristiana, riprendere il Medioevo, cioè sono dei periodi di una bellezza, di una forza, di una vitalità, di un colore, di una fiducia, di una creatività enorme, insieme a dei limiti. Pensate all'atteggiamento che noi abbiamo verso le cose più strane, no? Faccio un esempio che veramente... ovvio, pensate alla figura di Bin Laden. Voi trovate delle persone che dicono: beh sì, ma in fondo qualcosa di buono aveva, perché lottava per la giustizia. Cioè, noi siamo abituati, ed è bello, cioè, di cercare in ogni cosa un aspetto che sia in qualche modo. E perché della nostra storia noi non siamo in grado di fare questo? Secondo elemento, e qui entriamo anche nel merito più diretto della cosa, l'arte nasce da una cosa a monte molto semplice, è un presupposto dell'arte, il mio lavoro è proprio di lavorare sui presupposti, da un presupposto molto semplice che è: la Chiesa è una realtà pubblica. La Chiesa non è un evento privato, personale, ma la Chiesa è una realtà di persone che si incontrano, che avendo incontrato Cristo divengono un popolo, hanno nonni, genitori, figli, persone, poveri da aiutare, sacerdoti, laici, scuole, e automaticamente generano edifici, luoghi, oratori, basiliche, le dipingono, mettono statue. Cioè, la Chiesa non è un evento spirituale, ma è un evento che ha una carne, che ha un corpo. Proprio perché non è qualcosa che ha a che fare solo con l'intimismo, ma è una realtà che si vede, si tocca, si incontra. Se voi andate a pagina 2, vi ho messo un piccolo passaggio di una intervista a un teologo domenicano che insegna a Strasburgo e anche al Saint-Sever di Parigi, François Bosflug, e mi sembra nella sua semplicità straordinariamente vero. Lui dice: non ho mai creduto alla teoria del bisogno, cioè che l'arte nasca dal fatto che o le persone di autorità hanno bisogno di rappresentare la loro importanza, oppure debbano rispondere alle persone semplici che chiedono di poter visibilizzare. Lui dice: l'arte cristiana nasce da una cosa molto più semplice, dalla necessità di esprimersi. Ogni cosa grande si comunica. Solo ciò che è inutile non si comunica, solo ciò che è vergognoso, ma ogni cosa che ha una sua bellezza, che ha una sua convinzione, che ha una sua verità, si comunica. È segno di ciò che è vivo, ciò che non è vivo non si comunica. Allora l'espressione artistica, l'espressione architettonica, la pittura, l'architettura, l'edificio, il sarcofago, nasce, certo, nasce anche da influssi politici, ideologici, ma nasce alla radice da una cosa più semplice, che io ho qualcosa da dire, che io ho delle idee, che io ho delle convinzioni, che io ho qualcosa che ritengo bello, che ritengo buono, che ritengo utile anche per te che non mi conosci. Questo si può mischiare con altri elementi che possono essere spuri, che possono essere meno puri. E mi sono divertito, io amo un po' fare queste cose, nella parte precedente di questo capitoletto, a mostrarvi come, io ritengo una cosa molto importante, l'arte, lo abbiamo già visto nella parte paleocristiana, non nasce con Costantino, ma nasce prima perché i cristiani perseguitati sentono il bisogno di parlare di loro stessi, di rappresentarsi, di dirsi, di raccontarsi. Con Costantino avremo un'accelerazione di questo, ma non è l'origine, l'impero cristiano, a parte che Costantino non è l'impero cristiano, come sapete è con Teodosio che nasce l'impero cristiano, adesso non entriamo in questo. Ma la cosa fondamentale è che la necessità di avere dei luoghi, dei simboli, delle parole, dei gesti, delle immagini, è originario, nasce da andate, predicate, raccontate, ammaestrate, che diviene quindi luogo, vita, realtà pubblica. vi ho messo qui, lo scorro rapidamente, ma sapete che già nel 200 a.C. la Chiesa di Roma possiede dei cimiteri, delle catacombe, cioè ha la proprietà, perché la proprietà è una cosa bella, non è una cosa brutta, cioè la proprietà, se è a servizio di ciò che noi abbiamo, ai tempi di Callisto, Callisto è già responsabile come diacono dei cimiteri, cioè la Chiesa, pur essendo perseguitata, paradosso della legge romana, la legge italiana è sempre così, che c'è una cosa che si dice e poi c'è qualcosa che non funziona esattamente secondo la lettera. Il cristianesimo non è una religio licita, ma di fatto il vescovo di Roma ha la proprietà del cimitero di Roma. Pensate che in quel cimitero Sisto II e poi quattro diaconi, fra cui San Lorenzo, vengono nel 250 e vengono presi sotto la persecuzione di Decio e Valeriano, no? Perché? Perché l'imperatore sa benissimo che stanno lì, cioè tutti sanno che quella è proprietà dei cristiani, quindi lì vanno i cristiani, seppelliscono i loro morti, aiutano quelli che non hanno i soldi e quelli non pagano, quelli ricchi pagano come tutti gli altri e così via, no? Nel 262, siamo a 50 anni prima di Costantino, c'è l'editto di Gallieno, che come sapete viene chiamato editto di restituzione. Che cosa vuol dire? Gallieno, passata la persecuzione di Decio e Valeriano, restituisce cimiteri, chiese e proprietà alla Chiesa. Cioè, ciò che era stato tolto a Decio e Valeriano, quindi delle proprietà reali, c'erano dei luoghi già conosciuti, non solo delle domus ecclesiae, ma c'erano già delle vere e proprie chiese, note a tutti, pubbliche, di proprietà della comunità, non solo di una famiglia, dove c'era una presenza abituale della comunità, c'era una preghiera, eccetera, no? E pensate a Dura Europos, questo luogo che è nell'estremo, nel Medio Oriente, prima del deserto, è una città che è stata abbandonata nel 256 per l'arrivo dei persiani sassanidi, quindi una città ferma al 256. Noi abbiamo in questa città, gli scavi hanno tirato fuori, prima cosa interessantissima, una sinagoga interamente affrescata. Segno che gli ebrei di quel tempo usavano le immagini, c'è anche la mano di Dio fra l'altro nella sinagoga, esattamente la stessa mano, e abbiamo una chiesa affrescata anche questa, cioè nel 256 noi abbiamo una chiesa, 50 anni prima di Costantino, abbiamo quella perché altre non si sono conservate, ma noi intuiamo a partire da quella che il possesso di chiese è un evento normale della vita della comunità del tempo. Pensate che appunto sotto l'imperatore Aureliano c'è una discussione per cui due vescovi, uno scismatico e uno cattolico, litigano per la proprietà di un edificio e il diverbio arriva all'imperatore, cioè l'imperatore si fa da arbitro fra un diverbio per il possesso di una chiesa. Noi sappiamo che nel 303, alla persecuzione di Diocleziano, l'ultima prima di Costantino, ci dicono i testi, c'erano già basiliche cristiane nel Nord Africa, cioè già si chiamavano col nome basilica prima della basilica di San Giovanni Laterano. Siamo ancora 10 anni prima che sia dichiarata la libertà dei cristiani, no? E nella stessa Roma, quando arrivano i donatisti, c'è una lunga polemica in cui Ottato di Milevi dice che per screditare in qualche modo i donatisti, dice: ma voi non avete nessuna chiesa in Roma nel 300, noi abbiamo già 40, abbiamo 40 chiese dentro Roma, siamo al momento in cui Costantino sta pian piano arrivando al potere, no? Nell'opera di Lattanzio, addirittura, Lattanzio è quello che descrive la morte dei persecutori di Diocleziano e degli altri, addirittura si dice che, avete il testo se lo volete leggere, che quando si decide di distruggere la basilica di Nicomedia, perché la capitale imperiale in Oriente non era ancora Costantinopoli, perché Costantino ancora non l'aveva fondata, ma era ancora Nicomedia, dal palazzo imperiale si vedeva la basilica cristiana, e allora l'imperatore dice: non la bruciate, se no brucio tutta la città, distruggete la pietra su pietra, e dal parapetto del loro palazzo guardano i soldati, cioè era talmente vicina al palazzo imperiale che lo stesso imperatore guarda, e Lattanzio chiaramente depreca questo atto terribile, questa chiesa rinomata, dice, cioè nel testo questa chiesa così rinomata, segno che aveva una storia, no? A me sembra allora importante in questo lavorare sui presupposti, terzo punto, terzo passaggio, e pian piano ci avvitiamo cercando di comprendere l'insieme, che usare un edificio, oggi l'abbiamo fatto, usare un'opera d'arte, vuol dire non solo parlare dell'artista che lo ha fatto, ma mostrare la vita che quell'edificio aveva a quel tempo e ha tutt'oggi. Cioè quell'edificio, quel quadro, quell'opera, quella chiesa, è parte di una vita. Fra l'altro il metodo pedagogico moderno ci dice sempre questo, di non astrarre, cioè di non usare un oggetto cosificandolo, ma di mostrarne proprio i nessi educativi con la vita delle persone che hanno vissuto, no? E mi sono venuti in mente degli autori moderni, di cui alcuni qui nei Musei Vaticani abbiamo delle bozze di lavoro e altre invece che non abbiamo qui ma ci possano aiutare. Pensate che Henri Matisse, qui ci sono delle prove di ciò che lui poi ha realizzato, passò gli ultimi 5 anni della sua vita per fare una cappella, la cappella di Vence, vicino Cannes, nella Francia del Sud, no? E lo fece un po' per amore di una sua infermiera, che poi è diventata modella, che poi si era fatta suora, si chiamava Monique Bourgeois. Lei si fece suora, andò da lui e gli disse: io vorrei fare una cappello, ho preparato un disegno per una vetrata. E lui disse: questo è molto bello, ma la faccio io. La pagò lui, lavorò per 5 anni, era molto vecchio, era già ottantenne, pagò con i suoi soldi interamente questa cappella. E la Monique, che poi era diventata nel frattempo Suor Jacques-Marie, scrive che Matisse, noi non sappiamo se Matisse ha mai creduto o non mai creduto, ma per lui la sua opera d'arte non aveva senso se non vedendoci le suore dentro. Lei racconta, vi ho messo qui un piccolo testo: venne, volle assistere alla preghiera corale, io le dissi: ma c'è la preghiera, c'è il Santissimo. Lui disse: no, io voglio venire nel momento in cui pregate. Non io vengo a pregare con voi, ma io voglio vedere la cappella che vive, che pulsa. E disse: se ne andò felice perché aveva visto la cappella in servizio, cioè quella cappella, i colori di quella cappella, il bianco, il nero, delle maioliche, eccetera, doveva essere legato ai vestiti che le suore avevano. Serviva il canto, serviva l'arte, non è solo la cappella, ma è la liturgia e la cappella insieme, la vita di quella comunità e la cappella. Vi ho messo un secondo testo del famosissimo Le Corbusier, persona che io amo moltissimo, grandissimo architetto contemporaneo, forse autore della chiesa più bella che sia stata prodotta nel tempo moderno, la famosa Notre-Dame-Dieu di Rochamps. Lui racconta quando arrivò a porre la croce dentro questo testo, e lui dice, e parla di Bonnat, che era il capocantiere: quando Bonnat mise sulle sue spalle la croce per portarla al centro della navata, proprio dietro l'altare, il momento divenne bruscamente drammatico. E lui proprio è l'architetto che racconta, no? E prima dice: da quel momento in cui io metto la croce cessa di essere una costruzione, un cantiere, e comincia a manifestare la più grande tragedia che sia mai avvenuta nella storia dell'uomo. Quella croce rappresenta una cosa che è mai avvenuta, così grande, così importante. Pensate a Proust, vi ho messo dei testi a seconda delle sensibilità di quello che avete, quello che io amo, no? Sapete che Proust, personaggio importantissimo, nel 1904 scrive un articolo, La morte delle cattedrali, in cui in presenza di una legge che vuole togliere le sovvenzioni dello Stato alle chiese, vuole chiudere le chiese e in qualche modo frenare, diciamo, la vita della Chiesa, lui dichiara che le Chiese senza la vita del clero e del popolo non hanno alcun senso, e che come lo Stato francese difende la religione dei popoli più primitivi perché non si deve perdere la vita di quella tradizione, di quel popolo, di quell'etnia, così lo Stato dovrebbe, se non ci fossero i monaci, dovrebbe pagarli lui, lo Stato, perché quella chiesa senza l'incenso, senza il canto, senza la processione di monaci, senza i vecchi, i bambini che entrano, non ha senso. Parla addirittura dei morti, un passaggio bellissimo, cioè tutte le tombe dei morti che stanno lì e continuano a assistere alla liturgia perché sono i morti, dice Proust, che insegnano i vivi. Guai se loro non potessero più assistere alla messa perché cessa quella celebrazione, no? E l'ultimo testo l'ho preso da Pavel Florensky, dal mondo dell'ortodossia. Sapete che Pavel Florensky fu scelto dopo la rivoluzione comunista nella Russia per trasformare in museo i monasteri della Chiesa ortodossa russa, no? E lui si rende conto del passo enorme che si sta compiendo e cerca di convincere il governo con delle parole che saranno chiaramente sprecate, che non saranno mai accettate, però è un tentativo intelligentissimo, cioè di far riflettere su come il musealizzare il monastero di San Sergio, in particolare il testo fa riferimento al monastero di San Sergio, uno dei più importanti monasteri dell'Anello d'Oro intorno a Mosca, questa rompere la vita e trasformare in un'opera morta, in un museo, vuol dire la morte dell'arte russa. Le icone, l'oro, lo sono fatte non perché io guardo una vetrina che brilla, ma perché quell'oro dinanzi alla candela che brilla, dinanzi all'incenso che mi fa vedere quell'icona tramite il fuoco, mi fa comprendere un mistero più grande. E lui dice appunto: la liturgia rappresenta l'unità delle arti, cioè l'arte non è solo l'opera, l'icona, il quadro, ma è l'unità dove c'è la visibilità, l'architettura, il canto, l'incenso, tutto insieme è l'arte della Chiesa. L'arte non è l'oggetto artistico, ma è l'insieme di tutto questo. Mi piace anche, così ve l'ho messo a pagina 5, e pian piano ci avviciniamo agli esempi emblematici di oggi, ma dobbiamo ancora fermarci un po', alcuni esempi moderni, li vivo anche perché io mi trovo più volte a dover presentare questi luoghi a ragazzi, a bambini, a persone cattoliche, a persone di altre religioni, a persone protestanti, e ogni tanto mi domando: ma io vengo a San Pietro, che cosa devo dire come prima cosa? Qual è la chiave di lettura? Da cosa parto, no? A me sembra importante che noi partiamo, o almeno entriamo prima o poi, nel significato vitale di quel luogo. Come oggi abbiamo visto cosa vuol dire una sepoltura, cosa vuol dire una mamma, un marito, un papà che seppellisce una persona e si domanda che significato dà a quel rito, a quell'inumazione, a quella morte, a quel dolore, no? Pensate innanzitutto alle nostre cattedrali, varie per ogni diocesi, no? Una persona che la visita in un giorno feriale non si accorge che la cattedrale è un luogo in cui nei giorni di festa noi non c'entriamo. Uno potrebbe dire: San Pietro è una chiesa troppo grande, il turista medio viene a San Pietro e dice: che spreco di piece, ma questo Giulio II, questo Bramante, questo Berni, ma chi si credevano di essere, no? Ma pensate che lì sono stati ordinati per i preti di Roma, cioè i nostri parroci, cioè molti dei nostri. Cioè, se non c'è quel luogo, dove tu vivi un'ordinazione? Pensate al funerale di Giovanni Paolo II. Uno potrebbe dire: il colonnato del Bernini è una cosa assolutamente sovradimensionata. Ma guardate che noi non c'entravamo lì dentro, cioè noi usiamo uno spazio che l'intelligenza dei papi barocchi ha pensato per noi. A me sembra importante, non è tutto lo storo dell'arte, ma sottolineare che quella piazza ha un suo stile, ma è anche un'esigenza vitale della comunità. La comunità deve riunirsi quando viene eletto un papa. Io ho un fratello che ama, Filippo li conosce, dei fratelli molto simpatici, particolari, e c'è uno che una volta è venuto con una sua, a quei tempi era la sua ragazza completamente atea, passeggiavamo io, lui e questa ragazza spagnola per la piazza, e lei gli domanda: cos'è la cosa più bella che c'è da vedere a Roma? Il mio fratello gli risponde, senza che io mai l'avessi immaginato: la cosa più bella che c'è a Roma è quando eleggono il Papa. Io all'ultima elezione, avevo tolto tutte le cose la settimana perché io dovevo correre a San Pietro. Appena ho capito, tutti correvamo, tutti, e arrivi lì e si apre quella porta, tu capisci che sta avvenendo una cosa enorme, no? Mio fratello non è una persona particolarmente vicina alla Chiesa, ma mi ha colpito come percepisse qualcosa che a volte una guida che spiega San Pietro, un professore, un cade, può dimenticarsi di dire. Cioè, quella piazza cosa serve? Che cos'è quella piazza? È un lusso. Pensate, per continuare questa cosa, io mi diverto molto, pensate adesso entriamo nella Cappella Sistina, no? Io per esempio la prima cosa che spiego è: la Cappella Sistina è un luogo dove si eleggono i papi in questo momento, e c'è una stanza del pianto dove il papa, la indico, quando sa di essere eletto sa che ha perso la sua libertà, sa che non potrà più andare a prendere il caffè al bar, non può più andare in libreria a scegliere un libro, non può più andare a mangiare una pizza, perché non può più andare, perché è prigioniero oramai, e va a piangere, cioè dice: io lo accetto, lo faccio, è anche bello, c'è anche una cosa, un onore, ma è anche veramente un sacrificio enorme della vita, no? Quel luogo è un luogo dove non si vede solo, cioè Michelangelo sta lì perché lì c'è una tradizione di preghiera, quella è la cappella della liturgia del Papa, all'inizio non erano lì i conclavi, ma è il luogo dove avvengono le liturgie e quindi anche i conclavi, e mentre la Basilica è il luogo dove avvengono le grandi liturgie, no? Pensate, solo per fare un ultimo esempio, pensate al fatto evidentissimo: il Concilio Vaticano II, come sapete, è stato fatto dentro San Pietro. Se voi vedete le foto, tutti quanti i padri conciliari hanno seduti nella navata centrale con questi scranni. Se voi portate ai Santi Michele e Magno, la chiesa che adesso è affidata alla rettoria olandese, sul lato sinistro voi avete alcuni scranni del Concilio, cioè uno si può entrare lì e sedersi dove sono seduti i vescovi che ci hanno dato. Cioè, il concilio, dove si può fare? all'Ergife, all'Holiday Inn, cioè, guardate che non è una cosa da poco, vorrei farvi riflettere, cioè, secondo me è un elemento importante che spiega perché anche in una parrocchia di periferia le persone vogliano che ci sia la chiesa, vogliono che ci siano le immagini belle, vogliono che sia l'oratorio, e guai se non c'è, cioè, la storia dell'arte è una realtà che è vitale. Non è una cosa che riguarda gli intellettuali che non hanno tempo da perdere, ma è l'evento, è uno degli eventi della Chiesa, è un evento che poi chiama in gioco in alcuni momenti alcuni grandi artisti, ma questi grandi artisti sono legati a una storia che è la storia della Chiesa. Qual è in particolare lo specifico del fondamento teologico della fede cristiana? Ce lo diceva già questa mattina Umberto, ma mi piace insistere perché lo ritengo un tema proprio da insegnamento, da catechesi, da non bypassare. È il fondamento del Dio che si fa vicino, immagine, visibile. Cioè, mentre nell'ebraismo e nell'islam c'è l'aniconismo come norma, perché ogni rappresentazione è negazione della divinità, nel cristianesimo, nel concilio di Nicea, al 787, come sapete, l'icona, l'immagine, non l'icona orientale, l'icona come immagine, tant'è vero che è Roma che difende Nicea, cioè l'Oriente aveva abbandonato le icone, è il mondo latino che salva l'Oriente nel 787, e il Papa resiste, viene deportato, spogliato all'ippodromo di Costantinopoli, mandato in esilio, ma resiste, cioè bisogna difendere, no, confuso con un'altra cosa, ma è la stessa cosa, scusate, ho sbagliato con la crisi monotelita, ma cancellate questo passaggio. Cioè, comunque a Roma sono i papi che difendono, difendendo tutti i monaci, che l'immagine deve essere. Perché questo? Il Concilio di Nicea arriva a dire che se in una chiesa non ci sono immagini, quella chiesa è ereticale. Cioè, la mancanza di immagini in una chiesa è automaticamente il rifiuto dell'incarnazione. Perché l'incarnazione salva la trascendenza, cioè difende il valore del Dio che è trascendente, quindi non è rappresentabile con le forze dell'uomo, ma dichiara che quel Dio si è umiliato e lui ha scelto di avere un'immagine. Quindi non è stato l'uomo che ha fatto un idolo, ogni immagine che l'uomo facesse da solo, a partire dal suo pensiero, è un idolo che va eliminato, che è pericoloso, la lotta profetica contro gli idoli è durissima, ma quando invece è Dio che mostra se stesso, quell'immagine deve essere obbligatoriamente esposta e trasmessa. Un tempo fa mi è capitato un libro, mi ha fatto sorridere nel suo titolo, un libro di Einaudi sull'educazione interreligiosa, e aveva come titolo «Dio non si può disegnare perché nel libro, nel foglio non ci sta». Io dico, questo libro è esattamente è una posizione che è già di parte. Un libro dovrebbe dire, secondo alcuni Dio su un foglio non ci sta, secondo la fede cristiana Dio nel foglio ci può stare, pur essendo infinitamente trascendente. Il problema dell'arte cristiana è che Dio ci può stare in un foglio, è il paradosso, cioè il Dio infinito accetta di farsi piccolo. Sapete che San Salvatore in Cora, che io amo moltissimo come chiesa, viene dalle iscrizioni dove Cristo è chiamato, Maria viene chiamata Cora tua Coretu, Maria è il luogo dove abita ciò che non può abitare in nessun luogo, cioè San Salvatore in Cora vuol dire il luogo dove abita ciò che è infinito, cioè ciò che è infinito abita in un posto. Da lì il nome di questa chiesa famosissima che è stata citata, no? E è la Cora, Cora Tonzonto, l'abitazione dei viventi, Cristo è quindi la Vergine prima di Dio. In questo senso il tema della bellezza è un tema non accessorio, ma è un tema che dice la visibilità di Dio, cioè la bellezza non è semplicemente un estetismo, che può sempre rischiare di essere se non c'è il presupposto teologico, no? I cristiani adesso scoprono che avere un quadro carino, un quadro elegante, un quadro di un autore famoso, allora mettiamo. No, cioè la rappresentazione appartiene alla verità del cristianesimo, cioè il cristianesimo ha una sua verità, una verità che si deve visibilizzare. E sapete che la teologia di von Balthasar, questo grande teologo del secolo scorso, riprende la teologia di Luigi l'Areopagita, dei trascendentali antichi, poi della tradizione medievale, dove in realtà c'era l'uno insieme al bello, al vero e al buono, e mostra che vero, bello e buono sono in realtà inseparabili e sono uno in Dio, cioè Dio non può che essere, non è solo vero, non è solo buono, ma Dio è bello. È la bellezza che però è vera, che però è buona. vediamo nella Caloga Gazzia, ci parlano stamattina l'unità di bellezza e di bontà, no? Il bello senza il vero, lo dico scherzando, è carino questo, cioè il bello è bello perché dice la verità della vita, cioè se il bello è semplicemente l'effimero che appare, non è il vero bello. E se il vero non è bello, è un vero che è arido, cioè Baltasar difende, e così il Papa oggi ancora, difende che la fede cristiana è bella e si può credere perché si scopre la bellezza della verità cristiana. E quella verità e quella bellezza è una verità e bellezza che è bontà, che apre la porta della vita. Ultimo aspetto generale, e ci dicevano stamattina, ma mi sembra utile in un contesto come il vostro di educatori riflettere su questo. Voi sapete che per questo il gioco che poi la Chiesa instaura e non è mai finito in ogni tempo, con ogni cultura, è un gioco triplice, che è quello di accogliere, rifiutare e portare a compimento. Cioè, rispetto a, per esempio, l'iconografia pagana, la Chiesa non la anatematizza, cioè non dice distruggete le statue, distruggete l'immagine di Apollo, sa prendere, sa notare il bene che esiste fuori di lei, cioè la Chiesa sa sempre vedere il bene che esiste fuori di lei, ma la Chiesa sa al contempo vedere il male che esiste fuori di lei, cioè la Chiesa dinanzi all'iconografia pagana toglie certi elementi, cancella certi modi di fare, perché c'è una critica all'idolo, c'è una critica, non è esatta, la cosa non resta così com'è, e questo è vero dinanzi ad ogni nuova cultura, dinanzi a una cultura extraeuropea, già dinanzi all'Europa è avvenuto questo, sapete che il cristianesimo non nasce occidentale ma nasce orientale, nasce come una realtà che non è occidentale. Quando il cristianesimo incontra l'ellenismo, da un lato lo accoglie ma peraltro lo cambia, non è semplicemente l'ellenismo che si cristianizza, ma non è semplicemente il cristianesimo che si ellenizza, ma è l'ellenismo che viene cristianizzato, cioè il cristianesimo cambia l'ellenismo, cambia la latinità, cambia, così come cambia ogni cultura che entra in contatto col cristianesimo. E soprattutto, siccome ogni cultura vera è aperta, cioè una cultura se è vera sente che manca qualcosa, sente che c'è un'attesa cristologica, c'è un messia che manca, c'è del bene ma sento che non c'è la pienezza. Se una cultura vera è aperta e domanda un compimento, e il cristianesimo dice lì c'è il compimento, cioè nel Vangelo tu non distruggi il bene che c'è, distruggi il male che c'è nella tua cultura, ma la tua cultura viene sollevata ad un livello che raggiunge una sua pienezza. Pensate per esempio all'immagine di Apollo, cioè che viene preso, viene però anche criticato come idolo, ma viene trasportato ad un livello di bellezza. Cristo è più bello di Apollo. L'idea che l'uomo greco cercava di bellezza si compie ad un livello diverso di bellezza, che è più alto, che è diverso. Veniamo ai tre esempi eloquenti, rapidamente, poi li vedremo dal vivo. Abbiamo pensato con Don Filippo di mostrarvi tre grandi esempi presenti in quei musei, enormi, quindi potremmo starci settimane intere, ma non lo faremo perché non c'è tempo. Primo grande esempio, la stanza della segnatura. Che vi saremo passando. La stanza della segnatura è un'intera stanza, la prima, affrescata da Raffaello. Siamo nell'anno 1508-1511, quindi siamo esattamente 500 anni fa. Siamo nel 500° anniversario, passato un po' sotto silenzio in Italia, ma della fine della stanza della segnatura. Il Papa è Giulio II. Noi, vedendo questa cosa, diciamo... Prima cosa direi io, Giulio II era comunque un personaggio interessante, cioè non è quella persona, cioè Raffaello lo amava, Michelangelo finché non fece la tomba di Giulio II che non ci guadagnava più niente, per lui era un padre, cioè Michelangelo e Giulio II l'ho amato tantissimo, è stato veramente un nume, il che non toglie dei problemi, dei peccati, ma fra Michelangelo e Giulio II c'è un rapporto chiaramente di grande amore, di grande stima reciproca, di grande fiducia. Quindi siamo nel pontificato di Giulio II. Che cosa fa? Dunque, che cos'è la stanza della segnatura? Si chiama segnatura perché 30 anni dopo divenne la sede del tribunale della segnatura, uno dei tribunali, adesso non entriamo nel merito, ma ai tempi di Giulio II era la stanza della biblioteca della sua casa e in qualche modo delle persone di suo servizio, quindi è una biblioteca, cioè Giulio II chiede a Raffaello di affrescare una biblioteca. Se voi guardate abbiamo libri dappertutto, è fatta da quattro lati, è interessante vederla insieme, vederla nella sua funzione. Adesso ve li faccio vedere rapidamente tutti, sono due parti, è la filosofia che avanza verso la teologia. Cioè avete qui la filosofia, di fronte alla filosofia voi avete la teologia, cioè si guardano, vedremo il centro di questo, è l'Eucaristia nello stensore, no? Quindi il pensiero umano, Aristotele, Platone, Epicuro, Zoroastro, Averroè, avanzano, dialogano fra di loro, di fronte hanno il vero teologico. Sul lato destro noi abbiamo il Parnaso, abbiamo tutto il mondo dell'arte, il bello, potremmo dire il vero, cioè la filosofia e la teologia si occupano di cos'è vero, qual è la verità, che cosa può conoscere l'uomo di vero come filosofo e come teologo. Sulla parte destra potremmo dire abbiamo la bellezza, abbiamo, poi ci torniamo, abbiamo Apollo che suona con le nove muse intorno, e poi poeti antichi, subito Omero si vede, e abbiamo Virgilio, Dante, Ariosto e così via, Petrarca, poi ci torniamo, cioè c'è tutta la storia della letteratura, della poesia, c'è Saffo addirittura col nome, qui c'è scritto Saffo, cioè Saffo viene rappresentata nella stanza privata di Giulio II, no? Dall'altra parte abbiamo il diritto, cioè il bene, potremmo dire il vero, il bello, il buono, la verità, la bontà, la bellezza, la bontà, ma è una mia sintesi. Abbiamo qui, e sopra le virtù, poi ci torniamo, abbiamo la legge ecclesiastica, la legge canonica e la legge civile, perché nella concezione cristiana la legge non è mai, la legge della Chiesa non è mai la legge dello Stato. Una sharia cattolica è impensabile, c'è una legge che riguarda la Chiesa e c'è una legge che riguarda lo Stato, il diritto civile e il diritto ecclesiastico, fin dal Medioevo, una cosa chiarissima dall'antichità. In particolare sono le decretali che vengono consegnate da Raimondo di Pegnaforte al Papa, che è Giulio II, cioè quel viso lì è Giulio II, e poi c'è Leone X, il figlio di Lorenzo il Magnifico, che sarà il Papa dopo un intervallo successivo, e qui abbiamo invece l'imperatore Giustiniano che riceve le pandette, cioè riceve la legge civile, no? Allora notate già l'insieme, no? Cioè questa opera che parla di un'idea, se volete, della sensibilità, noi cogliamo la meraviglia, e noi ci accorgeremo, confrontandola già col passaggio successivo, che in Michelangelo, solo siamo a un anno di distanza, ma poi col giudizio c'è comunque la presenza del, qui non c'è la presenza del peccato, cioè non c'è la presenza del dramma, cioè tutto è armonioso, se volete è un'opera tipicamente umanistica, dove l'uomo è visto nella sua capacità di bene, ma non esiste il problema del dramma, che io c'ho il male dentro di me, ce l'hai pure tu, e ce l'hanno pure i papi, pure i laici, pure gli sposati, pure i figli, pure i nonni, e così. È un insieme assolutamente sereno. Pure Michelangelo è sereno, ma insieme Michelangelo è drammatico, cioè sono contemporanei, ma sono due realtà diverse. Se noi scendiamo un po', perché poi lì avremo tante persone, vediamo solo qualcosa rapidamente di questa che poi rivedremo dal vivo. Allora, vi accorgete, dunque, innanzitutto si vede, interessantissimo, l'architettura è la San Pietro che si stava costruendo, cioè quegli arconi sono gli arconi di Bramante. Sapete che nel 1505-506 Bramante convince il Papa a rinunciare alla sua tomba e a fare San Pietro. Il Papa non aveva mai pensato di fare la tomba sopra la tomba di Pietro, questa è una menzogna folle. Il Papa voleva allargare il coro, già erano 50 anni che Leon Battista Alberti, che era un prete, e altri avevano proposto di allargare il coro, il Rossellino era già venuto ad alzare i 3 metri il coro dietro San Pietro, ma non si era andati oltre, nessuno ha avuto il coraggio di distruggere. Bramante dice: attacca uno dei pilastri, rifacciamo il presbiterio. Ma una volta rifatto il presbiterio è chiaro che si distruggerà tutta la basilica. Allora vedete la basilica, noi vediamo oggi San Pietro barocca, in realtà San Pietro è un'idea, il rifare San Pietro è un'idea rinascimentale, come il Brunelleschi fa la cupola, cioè per un uomo del Rinascimento è impensabile avere una chiesa medievale, per noi è impensabile non averla, cioè noi oggi la difendiamo, per un uomo rinascimentale Santa Maria del Fiore si deve abbattere e rifare, San Pietro si deve abbattere e rifare, perché serve uno stile che rappresenti il gusto del tempo, e tutte le città di Roma, cioè in tutte le città d'Italia viene questo, e anche fuori d'Italia, cioè ciò che è medievale si abbatte per rifarlo. E allora vediamo questa grande struttura, al centro abbiamo i due grandi filosofi, Platone e Aristotele, con il gesto, se notate, non sono opposti, c'è tutta la teologia medievale, meglio Aristotele, meglio Platone, Agostino, cioè in realtà qui c'è un, non si, qualcuno cerca di dare un nome a tutti, forse è anche possibile, secondo me non è così facile, non c'è lui non ha mai scritto, ma quello interessante è l'insieme, cioè tutto il pensiero umano viene salvato, cioè tutto ciò che l'uomo fa si deve conservare, si deve dare un nome a ogni... Allora Platone è quello che indica chiaramente il cielo, è Aitimeo, cioè indica che le idee del cielo, la terra è uno specchio di qualcosa che supera la terra. Invece Aristotele, che ha l'etica, cioè che ha il libro sul comportamento, sulla vita, e mette la mano più sulla terra, cioè bisogna... Sono insieme, cioè sono due mani che camminano insieme, no? Abbiamo una serie, cioè abbiamo un personaggio da una parte e dall'altra che probabilmente è semplicemente uno che dice vieni anche tu a fare filosofia, cioè è una specie di figura, è la calogagazia, è qualcuno che dice entra con noi in questo consesso, no? Poi abbiamo una serie di matematici, lì si rappresenta Raffaello col cappello nero, il Sodoma che ha fatto la volta e così via, abbiamo qui Socrate e tanti altri, compreso Averroè, cioè abbiamo Musulmano, abbiamo Zoroastro, cioè c'è un'idea che tutta la cultura va ascoltata, va accolta, va conosciuta, va messa e cammina, va avanti. Dall'altra parte, bisogna essere per forza brevi, scusatemi, ma dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo la teologia. Tra l'altro, se voi lo vedremo sopra ci sono le figure e c'è una piccola frase, per esempio sopra la filosofia c'è scritto causarum cognitio, cioè noi vogliamo conoscere avere conoscenza delle cause, la filosofia vuol dire sapere perché. Invece sopra la teologia c'è scritto divinarum rerum notitia, cioè avere notizia delle cose divine, perché le cose divine non le conosci con la tua forza, ma è una notizia che ti viene donata perché è Dio che si rivela, no? Sono due scienze, due realtà che dialogano fra di loro. Qui noi abbiamo una linea verticale chiarissima, abbiamo il padre, il figlio, lo spirito. Qui lo spirito è pensato in maniera latina come colui che viene donato tramite il figlio che arriva a noi. Sapete che i grandi teologi dicono che queste due dottrine non si oppongono, cioè se uno capisce bene cosa vuol dire che non è il figlio l'originario dello spirito, però adesso non entriamo in questa cosa. Al centro c'è Cristo presente nel sacramento, cioè Dio non è solo presente in alto, ma Dio è colui che vive nel qui dell'altare. Sapete che il paradosso del cristianesimo, la forza, il paradosso, la verità, che Dio è dappertutto, ma Dio non è dappertutto. Qui su questo tavolo non c'è. Se io stasera vado a dire la messa, lì c'è. E la domenica c'è e la domenica a mezzanotte in cui non si c'è la messa, non c'è. Cioè Cristo è presente dove c'è la presenza eucaristica. Perché Dio si è fatto corpo, si è incarnato e ci ha donato l'eucaristia. Quindi la Chiesa conosce la presenza ic di Cristo, l'Eucaristia è la continuazione della storia della salvezza nell'oggi, no? Abbiamo la Chiesa del Cielo con non solo i 12 apostoli, ma sono uno dell'antico e uno del nuovo, per esempio c'è Adamo, cioè sono un personaggio neotestamentario, uno veterotestamentario, che fanno il tribunale di Dio, e abbiamo intorno allo Spirito i 4 Vangeli con l'incipit. Notate anche questo contro l'idea che le persone hanno, 1508, siamo 6 anni prima del 1517, le tesi di Lutero, i Vangeli come scrittura ispirata sono messi al centro, cioè non c'è solo l'Eucaristia, ma c'è il Vangelo, la parola, sapete che non è vero che i Vangeli non erano letti a quel tempo, anzi con la stampa abbiamo migliaia di edizioni in italiano, in tedesco, cioè sarà purtroppo dopo la riforma che si bloccherà, proprio perché la lettura problematica, adesso non entriamo nel merito di questo, ma la riforma sarà in qualche modo per il mondo cattolico un arresto della presenza del libro scritto nella tradizione, ma fino al tempo diciamo era evidente, vedremo anche in Caravaggio che c'è l'ispirazione del Vangelo, cioè è chiaro che il Vangelo è una cosa importante e la stampa lo fa diffondere, cioè la stampa diffonde chiaramente, il primo libro che si stampa nel 1460 è una Bibbia chiaramente che viene stampata da Gutenberg. E poi abbiamo tutta quanta una serie di personaggi, proprio abbiamo di nuovo uno che ci invita, come dall'altra parte, abbiamo i 4 dottori della Chiesa, notate tutti i libri che sono dappertutto, e abbiamo l'immagine di Giulio II e di Leone X e di Sisto IV, che è lo zio, perché c'è il nepotismo, quindi c'è un papa zio e un papa nipote, che sono. E abbiamo poi una serie di santi, fra cui si vede Dante, per esempio. Cioè Dante è teologo, cioè nella teologia abbiamo Dante, teologo che come dire, insegna la fede da laico a tutti. Se non entriamo nei particolari che non c'è tempo, abbiamo nel Parnaso abbiamo appunto Apollo che sì, avete anche un foglio in bianco e nero su che vi è stato dato con le varie muse che rappresentano tutte le arti. Dal Parnaso c'è la fonte Castalia, cioè la fonte che porta l'acqua dell'ispirazione poetica, dell'ispirazione artistica, dell'ispirazione musicale, eccetera, porta a traccia tutto quanto. E poi abbiamo una serie di personaggi, li abbiamo già detti, probabilmente li vedete Dante di nuovo che viene posto, Omero che è cieco, e tutti quanti, adesso non possiamo entrare, ve li nomino tutti quanti, se volete trovate un articolo che ho scritto sul sito Gli Scritti dove lavoro, vi leggete le varie cose. Un particolare che ho dimenticato, notate che si vuole che nel volto di Platone sia Leonardo da Vinci, perché sapete che Leonardo è stato anche lui molto amico dei papi, lui ha fatto le fortificazioni per Cesare Borgia ed ha vissuto almeno tre volte, è stato 3 anni in Vaticano, ha vissuto al Palazzo del Belvedere, cosa che nessuno dice mai, era legatissimo insomma alla famiglia Borgia e poi legato diciamo ai papi, è stata una persona intima. L'ultima sua opera, il San Giovanni Battista col dito che indica Cristo, l'ha dipinta a Roma diciamo nel servizio pontificio, insomma. Ma questo non è importante adesso, è solo io mi diverto a sottolineare queste cose. E qui avete allora la doppia parte del diritto con di nuovo la famiglia pontificia. Particolare interessante, notate, io penso che sia utile sottolineare questo, almeno con voi, pensate che questo, che poi diventerà Leone X è il figlio di Lorenzo il Magnifico, chi vuole essere lieto sia, nessuno racconta che Lorenzo il Magnifico aveva 2 figli, il primo lo fa signore di Firenze, il secondo lo manda a Roma per farlo diventare cardinale a 13 anni, quindi Lorenzo il Magnifico vuole che un figlio faccia la carriera ecclesiastica, muore il più grande, quindi il secondo genito, perché è il secondo genito che fa la carriera ecclesiastica al tempo, il secondo genito di Lorenzo il Magnifico diventa Papa Leone X e governa Firenze da Roma. E se voi andate nella famosa tomba fatta da Michelangelo, le tombe Medici, quelle tombe sono pagate da Roma, non sono pagate dai Medici in quanto papi. Giuliano di Nemur è il capo dei possedimenti pontifici, cioè la persona che Leone X mette a guidare lo Stato della Chiesa. Lorenzo è il signore che governa Firenze a nome di Leone X, che non lo può fare direttamente, allora dice. Quindi quando poi loro muoiono, il Papa dice: Michelangelo, adesso tu vai a Firenze e fai la tomba che noi dobbiamo fare. E sono le cose belle, i pasticci del tempo, cioè sono delle cose un po' complesse, ma interessanti, un po' più complesse di come le si vedono abitualmente. Passiamo alla Sistina rapidamente, scusate la fretta, ma appunto forse è già troppo tardi, vogliamo... No? Resistete? Cioè, perché poi lo vediamo meglio, perché lì c'è tanta gente, allora è meglio dire... Allora, la Sistina viene fatta dal 1508 al 1512 da Michelangelo, quindi l'anno prossimo saranno 500 anni della volta, o meglio, la volta della Sistina, specifichiamo. La Sistina è un'opera di Sisto IV, quindi un'opera quattrocentesca. Nel 400 Sisto IV fa fare la cappella, perché serve una cappella più piccola rispetto a San Pietro, dentro i palazzi vaticani. Sisto IV fa affrescare le due fasce laterali, le vedremo, dove sono i principali pittori dell'epoca, Botticelli, Perugino e così via. Sapete che tutti i pittori del 400 sono stati a Roma, perché Roma è capitale del Rinascimento e dell'umanesimo, almeno quanto Firenze. È difficile, ma Sarcio è stato a Roma, Masolino, così adesso non entriamo nei particolari, non ci abbiamo tempo. Allora, si fa queste fasce e si fa solamente una volta azzurra, eccetera. Giulio II chiede prima a Michelangelo di fargli la tomba, poi Bramante lo convince che è più importante fare la chiesa, allora Giulio II dice no, allora lasciamo perdere, la mia tomba non si farà, facciamo la basilica perché è più importante. Notate, un gesto serio comunque, una cosa bella. Ma Michelangelo si arrabbia e se ne va, cioè Michelangelo non dice no, io voglio, cioè la grande opera che devo fare è la tomba, questa sarà l'opera che mi darà gloria. Il Papa lo insegue, lo riesce a trovare a Bologna, lo convince a tornare dandogli da frescare la Sistina. Quindi lo richiama a Roma, Michelangelo accetta di tornare per fare la volta, 1508-1512. Poco prima del Concilio di Trento, Michelangelo sarà chiamato una terza volta a fare il giudizio universale. Quindi siamo 1, 2, 3... mentre Raffaello nel frattempo farà gli arazzi che poi vedremo, cioè la parte sottostante che si mettono in alcune feste. Quindi sono quattro diversi interventi, primo del 400, poi Michelangelo, poi da capo Michelangelo, nel frattempo i laterali. No? C'è una leggenda che si è impadronita di questo, ma è anche bella. Io mi sono visto di recente il film Il Tormento e l'Estasi, che è un film invedibile oggi a distanza di tempo, perché i film passano in una... però ha delle cose molto belle. C'è Michelangelo, c'è tutto scappa, tutto romanzato, ma gli avevo chiesto di dipingere forse il cielo degli apostoli e lui sentiva che non c'era un'idea. Cioè nel film è così, cioè lui dice: io non posso dipingere benissimo una cosa ma che non ha un'idea graffiante, cioè non c'è un nervo. Pensate all'insegnamento, cioè se non c'è un'idea che aggredisce, cioè l'insegnamento sì, io faccio benissimo, serve un nucleo caldo, serve qualcosa che merita, no? Scopre, c'è una scena in cui lui sta sulle montagne della Toscana, eccetera, con un cielo di cartone orrendo, cioè lui sta proprio, neanche siamo nei film di quel tempo, gli viene l'idea e allora torna e dipinge. Mi interessa farvi vedere solo, diciamo, lo schema, poi lo vedremo meglio. Voi vedete che c'è le storie di Genesi nei riquadri, che vanno in questo senso, l'ingresso è di là, qui c'è l'altare papale. Qui c'è Giona, cioè tutta la cappella ha un profeta di riferimento fatto da Michelangelo, che è Giona, quello che abbiamo visto nel sarcofago di Giona, è il pesce che è la resurrezione, cioè Giona è l'immagine della morte e della resurrezione, no? È bellissimo il profeta che sta qui, no? Poi ci sono i profeti e le sibille, cioè sono la cultura pagana e la cultura cristiana, in cui anche la cultura pagana ha illuminato la venuta di Cristo, cioè ha atteso qualcuno, ha predetto che qualcosa sarebbe successo. Ci diceva oggi Don Nicolini, se la giornata comincia senza niente che accade. Gli autori del Rinascimento vedevano che qualcosa doveva accadere, cioè l'umanità classica era una cultura da amare, bisognava diventare più romani dei romani, più greci dei greci, ma sapendo che grecità e romanità mancavano di qualcosa, mancavano. Poi abbiamo tutte le figure nei timpani e poi qui sotto, sono tutti gli antenati di Cristo, io li amo moltissimo, non si vedono mai, sono padre, madre e un figlio, vi ricordate Matteo, questo generò questo generò. Allora qui ognuno è un papà, una mamma e un bambino, in pose diversissime, cioè tutta la storia che ha preparato la venuta di Cristo. Gli ignudi che sono in mezzo sono quelli, lui, sono riportati in pittura le statue che Michelangelo aveva pensato per la tomba di Giulio II. Noi troviamo ancora questi prigioni, cioè Michelangelo ha lavorato su delle figure che doveva mettere, dovevano essere le arti incatenate che si liberavano con Giulio II, diventano queste figure che fanno architettura, cioè tutto è completo dentro questo. Vi faccio notare solo una cosa, qui abbiamo probabilmente la separazione della luce e delle tenebre, la creazione del sole e della vegetazione, la benedizione, potremmo dire, sembra quasi Superman che vola, abbiamo questo è diventato famosissimo, questo è una cosa enorme, abbiamo la creazione dell'uomo e della donna, Adamo ed Eva prima del peccato e dopo il peccato, un sacrificio non meglio identificato di Noè, l'arca di Noè è bellissimo, e i figli di Noè che coprono i genitali del padre che si è ubriacato, due lo coprono e un altro no. Mi interessa solo due cose. La prima cosa, una cosa che quando l'ho notata la prima volta mi è molto piaciuta, anche se strana. Notate che qui si vede il paradosso dell'iconografia cristiana, Michelangelo fa il sedere di Dio. Cioè c'è il posteriore, notate, uno potrebbe dire, pensate a una persona iconoclasta che nega, cioè, ma come ti permette di fare il posteriore? Cioè tu stai facendo un affronto al... non è possibile, cioè è una cosa di una grande... invece no, cioè Dio si deve rappresentare con tutti i rischi, cioè l'arte cristiana vive di questo paradosso. È chiaro che Dio non è così, cioè tutti sanno che Dio non è così, ma vedendolo tu non pensi, cioè tu dici che meraviglia il creato, cioè è la potenza di Dio che si muove nell'universo, che dà vita a tutte quante le cose, cioè è un evento che però è, pensate, a mio modestissimo avviso, per esempio è evidentissimo che Caravaggio era un abituale frequentatore dei palazzi vaticani. Caravaggio, se voi andate nella cappella di Santa Maria del Popolo, vedete sulla sinistra, vedete la crocifissione di Pietro, voi vedete uno con il sedere in alto che sta, lui vuole mostrare la crudezza della vita ma insieme la grandezza della fede, cioè è evidente che Caravaggio ha imparato da questo, no? C'è un legame, ha visto gli affreschi, le due tele laterali di Caravaggio di Santa Maria del Popolo sono chiaramente ispirate alla Cappella Paolina, che è l'ultima opera che Michelangelo fa dentro i Palazzi Vaticani mentre sta facendo la cupola. Michelangelo morirà come architetto della cupola, pensate chi lo fa, uno lontano dal Papa. Michelangelo l'ultima cosa della sua vita stava facendo il tamburo della cupola di San Pietro, non riuscì a fare la cupola, fu fatta poi dopo sotto Sisto V, ma Michelangelo lavorava, vedete ancora le sue finestre, c'è un'armonia perfetta, uno con un arco e un triangolo guardando in alto la cupola di San Pietro. Lui è ormai anziano, sta facendo questo, fa quei due affreschi e Caravaggio li guarda e li ricopia, dice anch'io mi chiamo Michelangelo e io lo so fare almeno quanto lui, cioè siamo diversi ma insomma ce la battiamo, come si dice a Roma, no? Quindi prima cosa che vi faccio notare è questa, e notate la forza espressiva di questo, cioè di come questo non è il racconto biblico, cioè noi non abbiamo mai in un racconto biblico Dio che tocca il dito, c'è il soffio della vita o c'è l'immagine. L'arte inventa un'immagine, forse avrà parlato anche qualche teologo del Papa, non lo sappiamo, qualche committente, oppure potrebbe essere stata una sua intuizione. Mi ricordo un bambino che disse una volta feci un campo intero facendo ogni giorno uno di questi, e disse è come la scarica elettrica, cioè passa l'elettricità e passa, si accende la luce, cioè l'uomo non è solo materia ma passa un di più attraverso quel contatto, no? Sapete che Giovanni Paolo II disse, mi sono dimenticato di fotocopiarvelo ma lo trovate dappertutto, c'è un'espressione particolarissima di Giovanni Paolo II che ha scritto, come sapete, in trittico romano delle poesie sulla Sistina. Lui dice un'espressione che un biblista, io sono un biblista, potrebbe avere difficoltà ad accettare, ma è verissima, perché la Bibbia non è tutto, la Bibbia è qualcosa di importante, ma non è la rivelazione, ed ha bisogno dell'immagine. Dice così: mi trovo sul limite della Sistina. Forse tutto ciò era più facile interpretare nel linguaggio della Genesi, ma il libro aspetta l'immagine, è giusto, aspettava un suo Michelangelo, perché colui Dio che creava vedeva, vide che ciò era buono, vedeva, ed allora il libro aspettava il frutto della visione. O uomo che vedi anche tu, vieni, sto invocandoti, vedente di tutti i tempi, sto invocandoti Michelangelo. È una poesia di una predica, Giovanni Paolo II era poeta, in cui dice la Bibbia non basta, la Bibbia ha bisogno di diventare un'immagine che ti visualizza, cioè che ti rende, ti fa comprendere il mistero che è l'uomo. C'è in Genesi, c'è nella creazione, ma io lo devo per trasmetterlo, lo devo vedere, lo devo. E allora la Bibbia aspettava. Quando è arrivato Michelangelo abbiamo capito Genesi, un paradosso, cioè, ma la Bibbia non si può capire da sola. C'è un legame nella rivelazione fra Dio che si rivela, la tradizione della Chiesa che dipinge, scrive, parla, fa i sacramenti, e la scrittura che scrive. Se noi andiamo al giudizio, che poi vedremo, qui abbiamo quest'opera. Qui, ripeto, potremmo stare a messi in cioè sono cose, no, mi vergogno di dire queste stupidaggini che sto dicendo, ma così è la vita. Allora, voi vedete che qui abbiamo una cosa enorme, furono cancellati sotto i riquadri quattrocenteschi che c'erano, Michelangelo ottenne il permesso di fare questo, e abbiamo una composizione senza architettura, cioè è una composizione di soli corpi, non c'è niente se non il corpo umano, e a parte la parte bassa da cui si risorge e c'è l'inferno, è aria e uomo e vita umana. Ed è evidentissimo che tutto, questo non c'è dubbio, tutto il movimento nasce dal Cristo, cioè il Cristo al centro è l'origine di tutto il movimento della storia e del giudizio. È come se lui con una mano facesse capire che qui c'è il dramma, che qui c'è il peccato, c'è la morte, e sollevasse tutto il resto a sé, no? È probabilmente una derivato dell'Apollo, del Belvedere. Cioè, chiaramente non è più un Cristo barbato come era, ma è un Cristo apollineo di nuovo. Cioè, si ritorna a un Cristo che è la bellezza, alle sue piaghe, cioè è bello e mostra anche con la mano i buchi dei chiodi, eccetera, e tutto ruota intorno a lui. Tre quarti del giudizio sono la salvezza. Come in tutti i giudizi c'è il male, c'è il peccato, c'è la morte, c'è l'inferno, ma l'inferno è un quarto. Questo è interessantissimo nella visione cristiana. Tre quarti dell'opera sono la salvezza, un quarto è la possibilità reale della morte, della perdita infinita. Questo sarebbe un tema enorme. Secondo me ci ha aiutato moltissimo Benedetto XVI a dire che la vita eterna, se voi parlate della storia della salvezza, guai se non si parla della parusia. La storia della salvezza non finisce con Cristo, ma se non c'è la parusia, la storia della salvezza è a metà. Il giudizio è la garanzia che il povero sarà portato in gloria, il cattivo sarà punito. Cioè, non è la storia della salvezza, guai se fosse la storia a giudicare se stessa. La paura moderna di rappresentare il giudizio è segno di un grande malessere. Noi non sappiamo più parlare a livello di immagine della fine dei tempi, e quindi non capiamo più il presente, non capiamo più il dramma della morte, del peccato, di chi è giusto, chi è cattivo. In realtà c'è un punto che manca: la storia della salvezza è creazione, storia, incarnazione e giudizio, è un elemento costitutivo dell'intera storia, no? E abbiamo una delle figure più famose, questa, è un uomo, potremmo dire, che si accorge del dramma, del vuoto in cui ha vissuto, dell'aver perso Dio. Proprio una delle immagini terribili che rappresenta l'uomo di sempre, l'uomo che ha sbagliato tutto nella vita e che è perduto, no? Il Papa dice sempre, pensate quando noi diciamo, ah sì, ma tanto Dio è buono con tutti, Dio perdona tutti, e lui dice... Riprendo con un esempio le sue parole. Cosa vuol dire che Hitler entrerà in paradiso così dicendo agli ebrei, ah bella, entriamo dentro, tanto siamo tutti qua? Cioè, che cos'è il giudizio? Tema difficilissimo, cioè su cui la Chiesa si arresta non con paura, cioè con grande attesa, grande paura. Cioè, ci sarà un giudizio di Hitler? Guai se non ci fosse un giudizio di Stalin, un giudizio delle nostre vite, no? Questo uomo rappresenta questa... Qui abbiamo tutti i corpi che risorgono, pian piano vengono portati, è famoso uno che viene portato un rosario, cioè c'è un rosario a cui si attaccano e quella preghiera di un altro ti tira su, e sopra c'è tutta la schiera dei santi, senza alcuna architettura, con il famoso mantello, la famosa pelle dell'apostolo che è stato scuoiato, in cui probabilmente Michelangelo ha voluto rappresentare il suo volto, in cui almeno dentro una pelle scoiata, ma anche lui riesce ad arrivare. Notate, questo è la stanza di Giulio II. Io non le opporrei, però sono due realtà complementari, cioè la storia della Chiesa è questo ed è quello, cioè sono due. Qui è chiaro che c'è la coscienza che c'è il peccato, che c'è il male nel mondo, che c'è un giudizio, lì c'è la coscienza che l'uomo è capace di bene. Sono due aspetti entrambi straordinari. È famoso anche questo episodio, questo qui, che probabilmente, quasi sicuramente, sembra dalle fonti, sembra certo, è uno dei pochi che si riconosce con certezza, era il cerimoniere pontificio dell'epoca, che entrò e si scandalizzò e disse che era una pittura che non valeva niente. Allora Michelangelo lo dipinse, perché i pittori erano anche capaci di questo, dipinse il cerimoniere pontificio come un asino, e lussurioso, perché ha tre girali che lo spingono. Ultima cosa, perché appunto non abbiamo tempo, dobbiamo andare a vedere rapidamente, capite che dovremmo parlare molto di più di questo, ma non è possibile. Caravaggio, solamente un...
Ora, scusate, non ho verificato, però siccome il Caravaggio è stato in mostra a Mosca, al Museo Pushkin, Mosca, praticamente credo che sia stato prorogato di qualche giorno la fine della mostra a Mosca, e quindi infatti di quello che parlavamo, cioè che doveva essere perché ripartirà per un'altra, però purtroppo
nessuna riproduzione.
No, c'è, praticamente di solito in sostituzione mettiamo una grande opera di Maratta con la Madonna col Bambino, però potremmo vedere in quella sala la riproduzione tattile che è stata fatta, di cui mi parlava la mia collega Maria stamattina. Però a maggior ragione che non c'è, Andrea, se tu ce ne parli è assolutamente opportuno.
Allora, solo un attimo e andiamo. E la storia di questa opera successiva all'opera, e poi la vediamo alcune cose. Sapete che è l'unica opera di Caravaggio che Napoleone portò via, perché Caravaggio fino a pochi anni fa non era amato, quindi Caravaggio si prese questa, che era la più classica, quella definiscono, le altre non gli interessavano. Se voi andate negli anni 40, nessuno che veniva a Roma vedeva Caravaggio, è una scoperta recente della storia dell'arte, quindi è una persona che non era amato fino a alcuni anni fa, adesso è il grande, io lo amo moltissimo, ma è la persona di moda, tu qualsiasi cosa vuoi su Caravaggio vengono tutti, ma è importante ricordare anche come l'arte cambia gusti. Ai tempi di Napoleone fino al 1950 era un illustre sconosciuto, le persone amavano gli altri pittori della Controriforma. E lo portò via, perché Napoleone rubò tutto, compreso qui dentro, si portò via di tutto, ma poi riuscirono a farlo tornare indietro, ma non tornò, era la seconda cappella a destra della Chiesa Nuova, la chiesa dove il corpo è San Filippo Neri. Se voi entrate, adesso c'è una riproduzione, anche lì, dipinta, che la fecero fare subito i padri, tornò, c'era già l'altra, e fu portata direttamente qui. Quindi è un'opera che ha avuto una storia un po' particolare, appunto perché è stata in Francia e poi è tornata indietro. È un'opera, questa invece, diciamo, di commissione privata, di un signore che si chiama Pietro Vittori, Vitrice o Vitrici, che era un grande amico dell'oratorio di San Filippo Neri, era legato, Caravaggio era molto legato all'ambiente oratoriano, che era, San Filippo Neri era morto 5 anni prima, 6 anni prima, nel 1595, quindi può darsi anche che siano incontrati, può darsi che Caravaggio sia stato al funerale, ma non lo sappiamo. E pensate che la famosa Villa Mattei, uno dei committenti di Caravaggio, è il posto nella cui villa le sette chiese si fermavano a fare la merenda. Pensate che tre dei giustiniani si sono fatti oratoriani di questa famiglia che pagava i quadri di Caravaggio e così via, no? Allora lui ebbe un miracolo da San Filippo Neri, fu guarito, dice la storia della sua famiglia, e allora decise di farsi seppellire nella chiesa, e chiesero con la consulenza degli oratoriani di allora, e loro si fecero mediatori e consigliarono il pittore che facesse questa opera che ricordasse la morte del padre, diciamo i figli, e fu fatta questa opera. E l'opera si potrebbe dire, la si chiama La Deposizione. Paolucci dice potrebbe essere anche chiamata l'unzione, cioè questa pietra non è la pietra del sepolcro, ma è la pietra su cui si adagia Cristo per ungerlo, cioè l'estremo atto di amore al corpo che viene donato, no? Probabilmente la derivazione del corpo è dalla Pietà di Michelangelo, la Pietà che Michelangelo fece a 23 anni, giovanissimo, la prima opera di Michelangelo a Roma. Sul corpo di Maria c'è un corpo nudo, se voi guardate questa parte del corpo è veramente molto simile. Comunque Michelangelo, il Caravaggio era uno che studiava, non era un creativo e era uno che studiava gli antichi e poi li reinterpretava, ma era uno che sapeva, perché non si fa il nuovo, cioè non si conosce l'antico. È particolarissimo il dito. Come sapete, questo è il gesto della parola, a volte si fa anche col dito indice. Per esempio c'è una famosissima sepoltura, Cristo morto di Holbein in Svizzera, di cui parla Dostoevsky, resta lì un giorno intero a contemplarlo. E questo Cristo verde, morto, ma che parla, cioè il suo silenzio è una parola molto più grande di tutte le altre parole che dice il mondo, no? Questo Cristo tocca la pietra, l'altare sta subito qui sotto, torniamo al legame fra l'opera. Noi oggi vediamo quest'opera da sola, no? Ma questa opera, quando la persona entrava per fare la messa per il signor Pietro, si trovava il prete che stava qui sotto, alzava l'ostia e questa pietra si toccava, era subito sopra la pietra dell'altare, no? E molti la collegano, è talmente evidente l'importanza di questa pietra che la collegano con l'idea della pietra angolare, la pietra d'angolo, cioè questa pietra che è stata scartata è in realtà la pietra portante di tutto, no? Le figure sono molto belle, molto. Allora abbiamo Nicodemo con i piedi nudi, di nuovo questa rudezza, Michelangelo è una persona molto rude, ma c'è la presenza veramente delle storie di Cristo, cioè non è il rude e basta, è un rude che parla però del Vangelo, che è terra, che è carne, eccetera. Qualcuno pensa che potrebbe essere proprio il volto del morto, che comunque ci guarda, cioè è l'unico che guarda noi, è come se dicesse venite voi anche dentro a aiutarci, cioè voi vi rendete conto, venite anche voi a piangere, a seppellirlo, a portare lì. Cioè è una persona che si rivolge, pensate anche all'ultime pietà di Michelangelo, no? Cioè è una persona che riflette sulla vita sua, la vita nostra, e che c'entra la vita nostra e sua con quella del Vangelo. E poi abbiamo Giovanni l'Evangelista, chiarissimo, che per l'ultima volta lo tocca, prendendolo sotto lo guarda con lo sguardo. La Madonna, la vedete, la madre, Maria Maddalena, con una freschezza giovanile molto, molto, molto bella, e Maria di Cleofa, che alza le braccia in alto nella preghiera, nell'invocazione, nell'attesa, no? E appunto questa è una pala d'altare molto semplice, ma Caravaggio è così e tutta la pittura è così, pensate anche a Piero della Francesca. Dal buio della morte c'è un velo, c'è un movimento bianco e c'è una pianta, cioè c'è un segno di vita, cioè dalla morte sta già nascendo una cosa nuova, no? C'è già, pensate a Piero della Francesca, la risurrezione, cioè dove c'è la morte, ci sono gli alberi morti, dall'altra parte sono gli alberi già con le foglie, no? Qui c'è un segno di vita che non è probabilmente buttato a caso, cioè bastava metterci un'altra pietra qui, è probabilmente un segno di vita. Direi che per vedere basta così, scusate, bisogna dire di più, ma...